Ciao Sandro, sono Luigi. Beh, c'è Susanna, quindi non può mancare la mia telefonata. Io, diciamo, ho questi dubbi. Come mai ancora Allegri non si è dimesso? Voglio dire, è strano, perché ormai mi sembra che lui non abbia niente a che fare con questa situazione qua. Quindi se avesse un po' di dignità si dovrebbe dimettere. E poi una seconda cosa, voglio dire metaforicamente, quando a Agnelli è venuta a mancare la babysitter Marotta, è successo un disastro. Io la cosa me la spiego così. Un abbraccio a Susanna e anche a te Alessandro.
Un abbraccio, lo dobbiamo riportare. Susanna Marcellini, ben trovata nel frattempo.
Grazie, ciao Luigi. No, ma io non lo chiamerei babysitter. Marotta era un dirigente importante per la Juventus. Probabilmente chi è arrivato dopo Marotta non è stato forse all'altezza di Marotta.
Lo dobbiamo chiedere agli ospiti per poter dare questo giudizio, che comunque sembra in parte comprovato anche dai fatti. Ritroviamo perciò Marco Piccari, ben trovato, buon pomeriggio.
Ciao Ale, ciao Susanna.
Ci ha raggiunto anche Stefano Impallomeni, buon pomeriggio Stefano.
A voi, buon pomeriggio, ciao a tutti.
E abbiamo chiamato in causa l'avvocato Maurizio Paniz, presidente dello Juventus Club Montecitorio. E avvocato, buon pomeriggio anche a lei.
Buon pomeriggio a tutti, eccomi qua.
Prima di passare ai dibattimenti, una notizia. Naturalmente se ne susseguono moltissime e se ne susseguiranno altre in questo pomeriggio, perché la Liga Spagnola si scaglia contro la Juventus. La Liga aveva già presentato nell'aprile del 2022 all'UEFA una denuncia ufficiale contro la Juve, in cui denunciava violazioni del regolamento del fair play finanziario, su cui stava già indagando la Guardia di Finanza italiana. Nello specifico, la denuncia accusava la Juve di contabilizzare trasferimenti al di sopra del loro valore e di sottovalutare le spese del personale. Inoltre la denuncia accusava la Juventus di nascondere il vero stipendio dei giocatori. Dice la Liga, la sostenibilità finanziaria è fondamentale per proteggere il business del calcio, proteggiamo il nostro calcio. Liga Spagnola che naturalmente ce l'ha poi di rimando anche con chi voleva ordire la Superlega. Proseguiranno anche gli attacchi dall'esterno del mondo del calcio italiano. Ci ha raggiunto nel frattempo anche Mario Mattioli, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi.
Ciao Mario.
Mario.
Una domanda iniziale prima di passare poi la palla a Marco Piccari, Susanna Marcellini e far andare avanti il dibattimento. Inizierei proprio da Mario Mattioli. Potevano esserci delle avvisaglie di questo momento sul finale di novembre? Un consiglio di d'amministrazione straordinario, ma qualcuno aveva iniziato già a sentire l'odore dell'incendio che arrivava da lontano, Mario Mattioli?
Ma sì, un segnale era quello di aver rinviato l'assemblea a fine gennaio. Quello poteva essere interpretato in più modi, ma anche nel modo purtroppo peggiore. Peraltro, queste avvisaglie si sono già notate, già sentite da più di un anno, dal famoso flop della Superlega, dagli ultimi tempi di Ronaldo. Nelle dimissioni del tutto il Consiglio di Amministrazione, se voi avete notato, spicca dal gruppo, si è staccata dal gruppo la dottoressa Marilungo, professionista di alto
Daniela
livello.
Daniela Marilungo, sì.
Esattamente. Lei si è staccata perché non era a conoscenza delle mosse della Juventus. Questo cosa vuol dire? Che evidentemente troppe cose sono state fatte senza coinvolgere il Consiglio d'amministrazione. E questa è la denuncia della dottoressa Marilungo, mi pare esplicativo sotto questo aspetto. Peraltro io da tempo, anche voi, anche chi ci ascolta, vado dicendo da un anno e mezzo probabilmente che ho sempre considerato, io l'ho chiamata la batteria dirigenziale della Juventus, non all'altezza del blasone, non all'altezza del nome Juventus. E con questo io intendevo non soltanto dal punto di vista sportivo, ma proprio anche dal punto di vista gestionale, perché troppe cose che venivano alla luce, ma poi erano bypassate, sottovalutate, ignorate, in molti casi davano il sentore che qualche cosa non funzionasse nella Juventus. Ma non lo diciamo adesso, in molti, non soltanto io, ma anche con altri colleghi, che è sempre denunciato questo fatto. Io la chiamavo impropriamente la batteria dirigenziale, ma volevo proprio, ho sempre voluto coinvolgere in questo appellativo un pochino tutto quello che accadeva all'interno della Juventus, e non soltanto dal punto di vista sportivo, con acquisti fuori luogo, stipendi fuori luogo. Ragazzi, gli stipendi della Juventus sono fuori, per dire in termini molto semplici, non andiamo sull'ipertecnicismo, sono fuori dalla grazia di Dio, per dire in termini come dicevano i nostri nonni. Per cui anche quello è stato un segnale di questa, di questo, di questa scivolata della Juventus in basso, dovuto al fatto che non ha più avuto da Marotta in poi dei dirigenti in grado di guidare la Juventus, una società che si chiama Juventus, con tutto quello che ne conviene.
Avvocato Maurizio Paniz, ci potevano essere avvisaglie? Lo chiedo anche a lei.
Mi pare che qualche avvisaglia c'era nel fatto stesso che il Consiglio di Amministrazione è stato rinviato con la relativa assemblea in due occasioni, però dobbiamo anche stare con i piedi per terra. La mossa che la Juventus ha fatto è una mossa di carattere preventivo, non è una mossa che evidenzia responsabilità e soprattutto che ammette delle responsabilità che non ci sono. Le tematiche sono due. Una prima tematica è quella relativa alle plusvalenze, sulla quale ormai esistono consolidate esperienze giurisprudenziali, cioè di sentenze già emesse che escludono responsabilità in capo alla Juventus. Il secondo tema è quello relativo alla contabilizzazione dei risparmi sui compensi mensili per i calciatori, e rispetto a questa contabilizzazione esistono nel nostro ordinamento degli orientamenti diversificati. Io ho sposato un orientamento che è avallato da molti consulenti, da molti esperti, da molti precedenti. Peraltro esiste anche un diverso orientamento che è stato sposato dalla magistratura torinese e dalla Consob. A fronte di questa situazione di diversificazione interpretativa, la Juventus ha ritenuto di lasciare campo aperto agli accertamenti, determinando la possibilità di un diverso consiglio di amministrazione che possa riscrivere eventualmente un percorso in termini più consoni rispetto al desiderio della Consob e della magistratura torinese, senza ammettere peraltro alcuna propria responsabilità. Quindi io vedrei le cose con molto equilibrio, tenendo conto che questa è soltanto una mossa preventiva da rispettare e financo da approvare.
Mi scusi avvocato, ma allora stiamo dicendo che questa mossa è per evitare anche responsabilità penali del club, oppure è una mossa preventiva in che senso? Perché se io sono sicura, di essere comunque di non aver nulla da nascondere, no? Diciamo proprio le cose, di essere innocente, allora non ho bisogno di fare questa mossa. Anzi,
tutto quello che lei pensa potrebbe essere vero se noi vivessimo in uno Stato dove le leggi sono assolutamente chiare e assolutamente uniformi, ma nel nostro Paese le leggi non sono sempre chiare e le interpretazioni non sono sempre assolutamente costanti. Noi abbiamo non decine, centinaia, migliaia di esempi nei quali una legge viene interpretata in un modo da qualcuno e in un modo diverso da qualcun altro, nella quale le applicazioni non sono assolutamente conformi. È un gesto di rispetto quello che la Juventus ha fatto anche nei confronti di coloro che hanno interpretazioni diverse, ma questo non significa ammettere che ci sia una qualche responsabilità. Anzi, il comunicato che la Juventus ha fatto ieri sera evidenzia in termini molto chiari che perseguirà sulla strada della piena consapevolezza di aver agito bene e di difendere le scelte che sono state fatte. Ma un gesto prudenziale, secondo me, era approvabile, perché avrebbe potuto anche capitare che la magistratura torinese chiedesse la temporanea sospensione del consiglio di amministrazione, come è successo per varie società, vieppiù quando queste società possono avere un peso significativo sul piano nazionale come può avere la Juventus. Qualche volta le domande vengono accolte, qualche volta non vengono accolte. Abbiamo esperienze in questo senso molto consistenti da parte degli sviluppi che ci sono stati nei confronti di decisioni della magistratura. Quindi credo che il passaggio sia stato un passaggio veramente oculato, attento, rispettoso anche delle diverse opinioni. Ma questo, ribadisco, non significa ammettere che vi sia stata una qualche violazione nel comportamento che si è tenuto. Quindi credo che sia da approvare la scelta che è stata fatta.
A completamento del giro, Stefano Impallomeni, potevi aspettartelo? Potevamo aspettarcelo?
Sì, ne abbiamo parlato con Marco, con Stefano Salandini nei mesi scorsi. Bisognava attendere quando? Io sono d'accordo con tutta la versione che ha appena detto l'avvocato Panis. Cioè, secondo me rientra nella strategia complessiva, giusta, corretta da un punto di vista proprio tecnico, legale, e credo che sia anche stata una scelta da parte della proprietà Elkann in questo senso. Abbiamo visto anche quello che sta succedendo in Ferrari, di ripartire in un'altra maniera. Questo non vuol dire poi magari essere inferiori alle aspettative da un punto di vista sportivo. Ora però la domanda è un'altra, perché bisogna, cioè la domanda, l'attesa è rivolta verso, non credo, 9 milioni di tifosi. Quanti sono in Italia? Tanti. Ci sono tanti juventini che attendono. C'è che ieri ha anche andato oltre dicendo come il 2006. Io andrei piano con i giudizi affrettati, con le valutazioni sommarie di una cosa che andrà lenta, perché abbiamo tre situazioni: indagine della Procura di Torino, i rilievi della Consob e i documenti che sono al vaglio della Procura Sportiva, di questo procuratore Chinè, che sarà osservato dalla maggior parte dei tifosi, che avrà una grande responsabilità, perché ci sono già della Corte d'Appello che hanno deciso, dovrà rivedere certe situazioni, 11 club, 59, adesso non so esattamente quello che è successo, bisognerà vedere se revocherà questa cosa, e tutto secondo me verterà sull'articolo 31 del codice di giustizia sportiva. Io credo che questo interessi ai tifosi della Juventus, perché noi parliamo alla gente, al cuore, alla passione di tanti tifosi che sostengono questo glorioso club.
Questi tre fronti.
Eh sì, però quello che si fa, cioè che si pone la domanda, diciamo, principale del tifoso juventino, è ora che succede, che rischiamo? E la Juventus secondo me è stata pronta anche da un punto di vista proprio della strategia.
Marco Piccari.
Sì?
No, visto che pone la domanda a Stefano, la rigiriamo sia all'avvocato che a Mario Mattioli, cioè che cosa può rischiare la Juventus?
Mario Mattioli.
Ma guardate, io stavo intervenendo prima, mi riferisco alla grande difesa, dialetticamente parlando, ineccepibile dell'avvocato Panis, che saluto, è un vecchio amico. Dal punto di vista tecnico è ineccepibile il comportamento della Juventus, come ha ricordato l'avvocato Panis. Ma io lascio la parte volontariamente la fioritura dialettica legale, per arrivare alla concretezza, ovvero sia quella, la tua domanda che facevi adesso: che cosa succede e perché è accaduto tutto questo? Soltanto per quelle piccole interpretazioni, che sono molteplici, di una normativa o di più normative relative alla gestione juventina, della gestione societaria della Juventus in particolare, oppure c'è un qualche cosa che dobbiamo temere? Io sono più per questa seconda interpretazione, perché è indubbio che tutto è stato fatto nel rispetto, per quanto riguarda la Juventus in questo momento, nel rispetto delle norme che concedono, viva loro, delle interpretazioni, degli atteggiamenti che sono differenti da ogni caso. Però io credo, e ripeto, lasciando da parte le interpretazioni legali, le fioriture e quant'altro, temo che qualche cosa la Juventus, in qualche errore la gestione juventina sia incappata. Su questo io non avrei dubbi, e adesso sarebbe anche lezioso e non coerente, non corretto stare qui a delicare.
E proseguendo sul filone di cosa si rischia e quindi che cosa succede ora, avvocato Maurizio Paniz.
Intanto approfitto per salutare Mario Mattioli, al quale mi lega un rapporto ormai consolidato negli anni di stima e di affetto. Detto questo, secondo me la Juve non rischia assolutamente nulla. Non rischia nulla né dal punto di vista della giustizia sportiva né da altri punti di vista. È chiaro che dovrà combattere per far valere il proprio punto di vista, come è normale quando ci sono delle interpretazioni difformi. Naturalmente questo potrà avere qualche ripercussione, ma io penso che alla fine la ripercussione possa essere addirittura positiva anziché negativa nell'ambito sportivo. La squadra si può compattare, i giocatori possono essere ulteriormente responsabilizzati, la guida tecnica di Allegri non è in discussione, per cui saprà trovare le scelte giuste recuperando dei giocatori che possono essere importanti, e quando arriveranno i risultati sportivi, le chiacchiere che in questo momento sono abbastanza facilmente alimentabili perché siamo in periodo di sospensione del campionato, andranno ad affievolirsi progressivamente. Quindi io non vedo con significativa preoccupazione la situazione, che è abissalmente diversa da quella del 2006, abissalmente diversa prima di tutto perché sono diversi i componenti delle iniziative che si stanno sviluppando. Il John Elkann di 15 anni fa non è il John Elkann di oggi. Oggi ha una leadership, una capacità decisionale che una quindicina di anni fa era meno significativa, quindi può prendere dei passaggi con assoluta determinazione e assoluta tempestività, cosa che magari qualche anno fa poteva essere meno efficace e meno immediata. Sono però anche diversi nettamente i fatti, perché a suo tempo la Juve li ha affrontati con una maggior debolezza, senza andare a fondo come avrebbe dovuto andare a fondo, soprattutto nella valutazione del comportamento di altre società, come è emerso a proposito dell'Inter nel corso delle indagini sviluppate negli anni successivi. Oggi il quadro di situazione è assolutamente molto più tranquillizzante, perché non ci sono apparenze di illeciti che possono avere significative conseguenze sul piano della responsabilità sportiva. Questo è il quadro che mi sento di illustrare, salutando poi tutti quanti, perché come è noto ho un treno che sta per partire.
Avvocato Maurizio Panizza, allora la salutiamo e la ringraziamo per la sua presenza qui, ci riaggiorneremo poi quando altri accadimenti, altri fatti saranno raccontabili sotto il profilo della cronaca giudiziaria e non solo. Nel frattempo grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi, sempre un piacere e un saluto a tutti.
Chiudendo il giro, Stefano Impallomeni, senza rischi quindi in questi tre fronti, proseguendo dalla risposta che ha dato Mattioli e Panizza.
Alessandro, ma non abbiamo elementi, esatto. Poi ha parlato uno specialista, non soltanto un tifoso juventino, ma un esperto di diritto, di situazioni simili. Mario un pochino più pessimista, però io credo che adesso che non sappiamo niente nei dettagli, ripeto, sarà un corso lento, io mi aspetto un corso più rapido da un punto di vista proprio della giustizia sportiva, perché hai bisogna vedere chiaro cosa sia successo, però... ripeto, secondo me ci vuole molta prudenza nel commentare una situazione del genere. Io credo che questa strategia da parte della Juve rientri in maniera ineccepibile in quello che non è una difesa, è un quadro complessivo di una nuova visione.
Stefano, però la cosa strana è che questa Juve veramente in questo momento, se vai a pensare, è in conflitto con la Procura, in conflitto con la Consob, in conflitto con la UEFA.
In conflitto con la Liga.
Con la Liga adesso che c'è.
Non è come la nostra Serie A, quelli si muovono come un unico uomo.
Hai ragione, ma infatti non sto dicendo il contrario, io sto dicendo che anche nel tenore della lettera da parte del presidente ai dipendenti, in cui lui dice io ho colto un passaggio, bisogna limitare, contenere i danni. Insomma, contenere i danni è abbastanza esaustivo, cioè nel senso che non sappiamo, può succedere tutto e può succedere niente. Quindi non lo sappiamo, certamente è accerchiata la situazione da Lega, adesso la Liga, eccetera, eccetera, si sollevano 3.000 attacchi, però insomma fa parte di una situazione in cui, secondo me, poi analizzando un po' a grandi linee, in modo crasso, cioè nel senso che non sappiamo una mazza nei dettagli, dai su, diciamoci la verità, è inutile che parliamo, perché nessuno sa veramente fino in fondo come stanno le cose. Detto questo, uno può immaginare che uno può dire così, commento da bar dell'uomo che insomma sa poco o niente, dice che è stato fatto il classico passo più lungo della gamba, può succedere, no? Cioè tu gestisci magari un patrimonio, poi pensi che gli introiti, insomma, voglio dire, Agnelli, la capitalizzazione di questa squadra da 160 milioni l'ha portata a 1,5 miliardi di euro, ha fatto una cosa impressionante, questi sono cifre, sono dati inconfutabili, però la pandemia ha devastato questa previsione di entrate e di circolazione tra il saldo, quindi le cose del bilancio, non sappiamo che cosa è successo, certamente è successo un bel botto, una bella botta ha avuto la Juve, in relazione a quanto poteva produrre, come diceva anche Mario sul fatto degli stipendi che sono stati esagerati. No. Insomma, è come quando tu tieni un ritmo, vai a 180 all'ora e improvvisamente non sai andare a 40, 70, non lo puoi più fare, quindi ti sfugge di mano il controllo. Io credo che sia stato forse anche questo, diciamo, ma lo dico in maniera approssimativa, io non voglio esprimere pareri e giudizi affrettati, ripeto, io aspetto...
Mario, però parlavi di errori te prima, qual è stato per te l'errore?
Ce lo chiedono anche sui messaggi, qualche errore secondo Mattioli, perché secondo qualche ascoltatore gli errori erano già evidenti e le dimissioni sono fin troppo tardive, considerati, leggo il messaggio, i disastri combinati negli ultimi 3-4 anni sul piano tecnico, finanziario e di immagine.
Sì, ineccepibile. Prima avete elencato le porte di provvedimenti, di indagini che sono aperte a carico della Juventus. Sono troppe, alcune sono anche sgradevoli per una
società. No, infatti Mario, ascolta, ti volevo dire una cosa, perché non è vero che noi non sappiamo nulla. Innanzitutto ci sono 16 indagati. E poi i reati contestati sono falso delle comunicazioni sociali, falsa comunicazione rivolta al mercato, ostacolo dell'esercizio dell'autorità di pubblica vigilanza, aggiotaggio e uso di fatture per operazioni inesistenti. Non è vero che poi proprio non si sa nulla, qualcosa si sa.
Ma infatti io prima, certo, l'avvocato Paniz è un amico e un valente avvocato, ha fatto un'intemerata difensiva nei confronti della Juventus, ci mancherebbe altro. Io con il mestiere che faccio non me la sento, pur essendo di fede bianconera, come risaputo, non me la sento di difendere a oltranza tutto quello che accade da qualche anno in casa juventina. Peraltro, come ricordavo prima, è almeno un anno e mezzo, se non di più, che sto tirando calci nei confronti dell'attuale gestione, opera della gestione che c'era fino a ieri. Per meglio dire,
abbiamo i tackle di Massimo Brambati, abbiamo anche i tackle di Mario Mattioli, ne sono arrivati, ne abbiamo sentiti, Mario, anche qui da noi.
Come? Ah, sì, certo.
Entrate in scivolata, ecco.
Sì, ma peraltro, quando io parlavo, e lo ripeto fino a essere noioso, di questa batteria insufficiente della dirigenza juventina, è proprio per questo. Una gestione oculata non sarebbe in corsa in tutte queste problematiche che sono aperte a carico della Juventus. Andranno tutte a finire bene? Per l'amor di Dio, io me lo auguro, però sono troppe.
A proposito di questo, c'è un audio proprio della gestione economico-finanziaria della Juventus di questi ultimi anni. Ogni tanto dobbiamo sentire da qualcuno.
Voi ne avete elencate qualcuna, ma ce ne sono, mi pare, 18 di problematiche. Io le ho contate l'altro giorno. Adesso non ricordo neanche perché non sono a studio, per cui, però non sono troppe per essere accettabili. Ne uscirà pulita in tutte 18 o 16 quelle che sono, d'accordo, ma sono troppe aver aperto tutte queste diatribe di ordine legale, comportamentale e anche di normative che sono legate al calcio direttamente.
Dalla regia un audio sulla situazione proprio economico-finanziaria della Juve, ne sono arrivati molti.
Buongiorno e complimenti con ben sempre. Sono un po' in disaccordo sul discorso di una gestione sana dei conti, perché se, e dico se, un'accusa di bilancio falso, di falso in bilancio, dovesse essere provata, si mette in discussione anche parte il discorso civile, ma anche il discorso sportivo. Perché una società che falsi bilanci vuol dire che si è mossa sul mercato non potendolo fare, visto che ha falsato i conti che gli permettevano di fare certe operazioni, mentre nella realtà, se verrà provato, non era così.
E l'articolo, il comma 2 dell'articolo 31 del codice di giustizia sportiva: se la falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, ovvero qualsiasi altra attività illecita o elusiva, dalle plusvalenze agli stipendi, ha consentito di ottenere l'iscrizione al campionato, la sanzione sarà molto più pesante. Infatti al comma 2 si legge che le sanzioni vanno dalla penalizzazione di uno o più punti in classifica, alla retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza e quindi al passaggio nella categoria inferiore. Si parla anche di squalifica di durata non inferiore a un mese, se dovesse essere poi provato anche tutto quel filone che è legato a una società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti. La punizione è con l'ammenda da 1 a 3 volte l'ammontare dell'illecito pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi poi la penalizzazione di uno o più punti in classifica e, come detto prima, anche lo stop dei giocatori per una durata non inferiore a un mese, o meglio, di quei giocatori per i quali dovesse essere e provato appunto questo accordo, chiamiamolo sottobanco, per il pagamento o meno degli stipendi durante il Covid. La domanda che inaugura quest'altro giro è: Elkan con questa decisione potrebbe anche aver anticipato, se non la sentenza, direttamente il processo, Mario Mattioli? Anzi, ripartiamo da Stefano Impallomeni stavolta.
No, ma io volevo dire a Susanna, cioè io non è che ho detto che non sappiamo nei dettagli delle cose, sappiamo che c'è un'accusa.
No, no, sì, Stefano, mi riferivo anche a quello che ha detto l'avvocato
no, mi premeva a sottolineare questo, se noi entriamo in questa cosa che condanniamo già, voglio dire, ci sarà una sentenza e vedremo, ecco perché dico giudizi affrettati, cioè nel dettaglio, il bilancio, le cose verranno sviscerati tutti questi aspetti, poi ci sta anche il discorso di Mario, insomma, se poi
no, ma è talmente giusto, è talmente giusto quello che dici, sappiamo, che se da una
non volevo dire che non sappiamo niente sotto da quel punto di vista, sappiamo che c'è una procura della Repubblica di Torino, le indagini, ci sono degli indagati, sono ancora imputati, credo.
Sì, Stefano, è tutto vero.
No, in via di giudizio?
È che sono troppe le scelte.
Sì, no, infatti siamo d'accordo. Poi, alla domanda di Alessandro, io non credo che sia John Elkann abbia fatto questa cosa qui. Panis l'ha spiegato molto bene, devo dire la verità. Non ha fatto un discorso di parte, ha fatto un discorso vedendo le limitazioni delle leggi, delle interpretazioni varie, in questo ginepraio di interpretazioni, insomma siamo dei maestri noi, soprattutto in Italia, quindi è proprio pane per gli uomini di diritto, avvocati, fini, insomma.
Poi Stefano, dal punto di
vista della giurisprudenza, la storia su questa cosa qua, quindi bisogna vedere fino a che punto ci sta il margine, cioè la partita. Come Agnelli, io ho letto la lettera molto attentamente, ha detto si cambia e vediamo di ribaltare la partita, in questo momento siamo in affanno e ora in maniera compatta cerchiamo di uscire, poi citando una frase inizio che io non ho capito, quella dei danzatori, io no, credo che sia
tra l'altro ho sbagliato anche la citazione, non era vabbè, comunque
non era di inizio, non lo
no,
so
non era.
Credo che sia di inizio. Non so chi l'abbia fatto, però insomma i danzatori che vennero giudicati da pazzi da quelli che non riuscivano a sentire la musica, non riesco a interpretare se non
lui, credo che lui come presidente anche della Exor abbia fatto anche dei conti su quanto investito e quanto avuto pandemia a parte, perché io lontano in questo percorso della Exor ci vedo anche quello che sta avvenendo alla Ferrari. Tanti investimenti, pochi risultati. La Juventus, tanti investimenti, enormi investimenti, pochi risultati. Alla Juventus occorre vincere. Se non vinci investendo tanto denaro, le domande se la fanno i padroni. Per cui io da lontano ci vedo anche una base prettamente economica fatta di investimenti e risultati
al netto della parte giudiziaria, Mario Mattioli, quindi sulla gestione economica e sui risultati sportivi e calcistici della società.
In questo momento escludevo per un momento la parte giudiziaria,
sì.
E ho detto da parte della proprietà della Exor c'è probabilmente anche un discorso fatto di maxi investimenti, perché Juventus aveva di investimenti enormi con scarsi risultati. Simile alla Ferrari, la Ferrari investe valanghe di denaro per avere risultati non all'altezza di quanto si spera e quanto si voleva e quanto si era lecito attendersi. Per cui un discorso della Exor che va su due binari: uno degli investimenti enormi fatti avendo indietro risultati inferiori alle aspettative, e l'altro poi c'è il filone giudiziario che va per conto proprio.
Dobbiamo chiudere qui questo blocco, è stato un piacere avere con noi e Mario Mattioli, lo salutiamo e a presto, buon lavoro.
Grazie. Arrivederci anche voi. Arrivederci.
Ritroveremo nel prossimo blocco sia Stefano Impallomeni che Marco Piccari, che per ora salutiamo. Mara Calava un attimo in pausa, ma cari ascoltatori torniamo immediatamente qui, continuate a tempestarci al 331-8200-213, proveremo a leggere, a far sentire tutto quel che possiamo e riusciamo. Susanna, a tra poco.
A tra poco.